E a proposito di pubblicazioni, quella al centro del recital in programma questa sera al Teatro Il Cortile di Viganello alle 20.45 e domani domenica alle 17 la raccolta di racconti intitolata 10 di Andrei Longo. E ho il piacere di avere in studio ospiti i due attori che si cimenteranno in questa lettura. Emanuele Santoro, buon pomeriggio e benvenuto.
Buongiorno a voi.
E con lui c'è anche Roberto Albin. Benvenuto, benvenuto
Buongiorno,
anche a lei.
grazie.
Allora, una raccolta di racconti ambientati a Napoli, uno spaccato della città partenopea, racconti ispirati ai 10 comandamenti. Come mai la scelta di concentrarsi proprio su... Beh, inizialmente, appunto, questa sera saranno tre i racconti scelti, quindi 3 comandamenti. Come mai questa scelta?
Allora, la scelta nasce dall'aver conosciuto il testo qualche anno fa, parecchi anni fa, credo quasi 10 ormai, quando al Cortile proponevo questi pomeriggi di lettura e aperitivo con musica dal vivo. Un amico e collega, Antonio Ballerio, portò questo testo e ne lesse un tratto. Adesso non ricordo quale dei comandamenti, però lesse uno di questi brani e io rimasi colpitissimo, come tutti, perché ha una forza, una scrittura che è una forza incredibile, vita vera, vita vissuta, della Napoli di oggi.
Tra l'altro, appunto, racconti che hanno ricevuto tutta una serie di premi, il premio Baguta, il premio nazionale di narrativa Bergamo e anche il premio Chiara. Quali sono i tre racconti scelti per questa prima tappa? Perché poi sarà un percorso che proseguirà con altri due appuntamenti che poi ricorderemo più avanti quando, ma quali sono appunto questi 3 comandamenti?
Allora, i 3 comandamenti di questa sera, diciamo che la serata di questa sera è la stessa che abbiamo presentato la scorsa stagione e anche la scorsa estate nell'ambito di Long Lake Festival, e raccoglie 3 comandamenti che sono non uccidere, non rubare, non desiderare la roba da altri. Poi da lì è nata poi l'esigenza, ma anche su stimolo del pubblico. Dicevo, vogliamo sentire anche gli altri, sono molto belli i racconti, vogliamo conoscere anche gli altri. Quindi l'idea è stata di creare questa mini rassegna, quindi 3 appuntamenti, attraverso i quali riusciremo a raccontare anche gli altri.
E cosa cambia, cosa aggiunge la lettura pubblica all'essenza di questi racconti? Lo chiedo sempre a
Sì,
Emanuele
vai
Santoro, ma
tranquillo
poi
perché... Ma
parleremo anche con Roberto, che fino a 2 anni fa era a Napoli, quindi
Sì, no, ecco.
entreremo nel tema
Napoli.
anche Napoli e sentiremo anche un breve passo da uno dei racconti che non sarà uno di quelli
Sì.
Presentati stasera, ma che ci introdurrà proprio in questa atmosfera. Allora, chiedevo.
Beh, naturalmente la voce qualcosa aggiunge perché c'è un'interpretazione, quindi poi Roberto è direttamente chiamato in causa perché Roberto, avendo vissuto tutta praticamente la vita a Napoli, porta con sé la forza dei suoni e delle cadenze napoletane. Qui noi cerchiamo naturalmente di limitare un pochettino, no? Questo, ma unicamente a fini di comprensione, perché se Roberto si stringesse troppo nell'espressione del dialetto, rischierebbe di diventare a tratti
Sì.
incomprensibile. Questo è un lavoro che fa Roberto aggiustando un pochettino. E poi naturalmente sì, vabbè, come dicevo, la parte interpretativa, noi abbiamo costruito anche attorno un pochettino questi due personaggi, no? Che entrano e insomma, non vogliamo anticipare tanto, però non è una pura lettura, c'è
Ci
qualcosina in più.
sono anche degli accorgimenti scenici, diciamo.
Assolutamente sì, ma
Assolutamente sì.
perché ci è venuto anche molto naturale
Assolutamente.
cucire qualcosa attorno a questi due personaggi che ci siamo inventati.
Roberto Albin, questo è il suo momento. Allora, attore, musicista e burattinaio.
Sì.
Cioè, tra l'altro, lei è vissuto a Napoli fino 2 anni fa, era lì, ma ha anche la cittadinanza, il passaporto rossocrociato.
Sì, perché i miei antenati, gli Albin, emigrarono dai Grigioni a Napoli e molti sono artisti. Infatti c'è Mimmi Albin, che era un grande attore, amico di Maldacea, con conosciuto nel Café Chantant, poi c'era Ferdinando Albin, le due sorelle violiniste Margot e Carmen Albin. Ferdinando Albin era addirittura vice direttore del San Carlo di Napoli insieme a Mercadante, grande amico di Mercadante. Vabbè, c'è tutta una storia, addirittura Ferdinando ebbe 12 figli, e fra cui Mimì Albin, e poi ci sono varie diramazioni. Addio, ci sta anche una parte di Albin un po' più intellettuale, sembra che uno sia un avvocato dei Borboni, addirittura a questi livelli.
E come mai la scelta di approdare a Lugano?
Questa è è stata una scelta. Io adesso ho 48 anni, quando sono venuto è stato nel 2015. Purtroppo devo dire una cosa che magari è un po' forte, ma io mi sono sentito a un certo punto un po' un extracomunitario nella mia città. Non ti davano la possibilità veramente di fare nulla. E quello che... Allora, io per carità ho fatto tante cose. Io ho addirittura insegnato in realtà che descrive anche Longo, che addirittura superano la realtà. Io ho visto cose che veramente... Cioè, bambini di 3 anni che erano uomini. Il discorso è che oggi purtroppo c'è un campanilismo ignobile, un pizza mannolino, soul, core, che... E poi c'è anche questo discorso del luogo comune nel dire ogni mondo è paese. Questa è una cosa che io... Sì, è giusto, ci sono varie dimensioni, ci sono fenomeni che si ripetono in altri posti, ma le dimensioni sono differenti. Addirittura c'è il testo Non desiderare la roba ad altri, dove i tre protagonisti io li ho conosciuti davvero. Cioè io Rolex, Rebanno e Panzarot, li ho conosciuti sulla metropolitana. Uno di loro si mise a fumare, così. Vabbè, comunque io sono poi venuto qui perché a un certo punto ho detto rimpatrio e ricomincio.
Non desiderare la roba ad altri è uno dei tre racconti di questa sera. Però vedo appunto Roberto pronto a leggerci che cosa.
Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Giusto un pezzettino di...
Un assaggio, per capire quella che sarà poi l'atmosfera di queste tre serate.
Ebbene la Saivanis, quando si mette le calze nere e la gonna di pelle pare proprio una femmina. Quando si trucca con la matita sotto agli occhi e se ne esce con le scarpe coi tacchi, è roba che fa girare la testa, pure se tiene 14 anni, pure se ride come una creatura. Io ce lo dico sempre, ma ne si troppa bella. Che sei geloso? Risponde. Sì, è ovvero, sono geloso, è normale. Ma il fatto non è questo, il fatto è che lei è troppo appariscente. Ogni giorno che passa si fa più bella. E prima o poi succede una questione, un such. Ma non ce lo dico perché non voglio far vedere che sto preoccupato. Papillu, state accorti. Papillu, vire non fa guai. Papillu, senta a me, non da mischia. Papillu, che tu fa? Tu sei un buon guaglione. Papillu, pa morra maronna. Io, considerati i tempi, mi sento un tipo responsabile. È la fine di mio padre, che sta a Poggio Reale 3 mesi sì e 1 no. Ho deciso che non la voglio fare.
E dalla musica del dialetto, della lingua napoletana, prima di proseguire la nostra chiacchierata con Emanuele Santoro e Roberto Albin... Continuiamo la nostra chiacchierata con Emanuele Santoro e Roberto Albin, questa sera in scena al cortile di Viganello con 10, la prima parte, un recital ideato a partire dalla raccolta omonima di Andrei Longo, una radiografia della Napoli più sommersa e degradata. E proprio a questo proposito vi voglio chiedere, come si spiega secondo voi questa fascinazione per il male che tanto successo ha riscosso e riscuote, se pensiamo al fenomeno Gomorra inteso come serie televisiva? Fra l'altro la terza serie è da poco andata in onda con grande successo di pubblico, con un grande scontro di spettatori, ma anche con qualche polemica proprio riguardo ai temi. Che cosa ne pensate dell'operazione Gomorra la serie, Emanuele?
Allora, la fascinazione rispetto al mare, per rispondere alla prima domanda, è nell'animo umano, cioè così come i grandi personaggi, pensiamo anche a quelli shakespeariani, no? da Riccardo III, sono personaggi affascinanti, così come in Otello il più affascinante è Iago, no? Non Otello, cioè è il male in qualche modo sempre ci ha affascinati. Il legame con Gomorra in realtà qua, sì, è vero, si respira un po' la stessa aria, no? Male, Napoli, Gomorra, cioè questo, però in realtà ha ben poco a che vedere, perché la grande differenza fra le due opere è che Gomorra racconta unicamente, quasi a camera stagna, il mondo del male, cioè la vita, la quotidianità, le persone normali in Gomorra, se fate caso, non appaiono praticamente mai, o lontanamente come comparse, quelli che si avvicinano quando viene ucciso uno per strada, però i personaggi di Gomorra non parlano mai con la gente di tutti i giorni, è un circuito chiuso, stagno, a compartimento stagno, e questa secondo me è anche la sua grande forza, nel senso che scongiura un po' quell'eccesso nella fascinazione che può portare l'emulazione. Lì è il mondo del male chiuso in se stesso. In dieci c'è la quotidianità di tante persone che sono o anche solo sfiorate o stanno per entrarci o sono confrontate, cioè sono due cose molto 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 diverse secondo me. Ecco, poi Gomorra è una serie, un'operazione che a me è piaciuta molto, di ottimo livello e fattura, quindi senza nulla togliere, però sono due cose molto diverse.
Che ha comunque avuto un riscontro a livello internazionale.
Credo che sia la serie più venduta dalla nascita proprio del video, se ho ben capito.
Io non sono molto purtroppo a favore di questa. Ti parlo. Dimmi.
Roberto, prego. Sì. No, è napoletano, diciamo, no?
Ma sai, l'operazione che voleva fare Gomorra era quella di far capire che, ecco, come affrontare una certa vita ti porti poi alla fine a trovarti in un vicolo cieco. Ma purtroppo a me è sembrato che più che portare, diciamo, giudizio, abbia un attimino ingrassato questa cosa. Cioè, tu ingrassi, io sono sceso giù a Napoli, adesso si parla di baby gang, si parla questa cosa, ecco, chiermo perdona, sembra veramente quasi terra di Gomorra, cioè ti assuefa. E questo, sinceramente, io poi l'ho visto anche, ne ho visto poco, perché è sembrato proprio lo sprezzo della vita in tutti i modi. Questo ragazzino, ecco, altro che Rolex e Ray-Ban, ragazzini come chi è? Gigino e Spider-Man, che offende il boss, esce col motorino, boom, e lo sparano. Quell'altro, cioè, non c'è via d'uscita. Non è che ci sta una speranza, non c'è. Per carità, sarà anche così, ma si è creato un cliché che...
E allora voglio chiedere a Roberto, visto anche proprio questo suo attaccamento anche della famiglia alla città, il suo rapporto con Napoli, con la miseria e nobiltà di questa città, due termini ovviamente che non ho scelto a casa, ma che si rifanno a un grande del teatro, qual è stato Edoardo De Filippo. Qual è il rapporto con questa città, con queste due facce che comunque ci sono?
Guarda, ti dico una cosa, io per non ripetermi, però mi devo ripetere, è un po' come disse Pino Daniele, è un rapporto amore e odio. Questa città purtroppo non... Allora, ti dico un episodio che sembra, può sembrare Gomorra o 10, che è successo a me. Io ho avuto un'aggressione per aver detto a uno che non si butta il pacchetto di sigarette a terra. Ho rischiato la vita. Questo con casco e catena, la polizia neanche è venuta, io mi sono difeso perché facevo kickbox, e quello venne uno dell'anticipo che disse ti sei difeso, e aveva la fresca mezza, tanto sono scucciature. Cioè è una città purtroppo che in certi momenti non ti dà via d'uscita. Io sono contro ogni tipo di campanilismo, ma c'ha una bellezza artistica, che purtroppo stesso noi a volte la inquiniamo. Io sono stato a fare gli spettacoli, ecco, si parla della Cappella di San Severo, cacche di cane sopra lì, magari ci sono una trascuratezza che... E questo è un po' questo lasciarsi andare, questo andare a forza d'inerzia che io non accetto.
Emanuele, voleva lei forse aggiungere qualcosa, visto?
Sì, come diceva giustamente Roberto, quello che contraddistingue anche Dieci, tutti i suoi racconti e tanti dei suoi personaggi, è che un barlume di speranza emerge, c'è. No? Quasi in ogni racconto c'è, senti, no? L'anima che a un certo punto si risolleva e dice: bah, hai visto mai, no? Il delinquente che, confrontato col bambino, dice: io voglio diventare come te, papà. No, tu volevi diventare calciatore, hai mai visto i calciatori che sparano? No, e allora no, come me non puoi diventare mai. Un moto di umanità, di speranza c'è, e questo lo rende straordinario.
E allora l'appuntamento è per questa sera con 10, la prima parte, ma Emanuele Santoro, ricordiamo anche quando ci saranno la seconda e la terza parte.
Allora, la parte seconda sarà 3 e 4 febbraio, facciamo sempre sabato sera e domenica pomeriggio, 3 e 4 febbraio parte seconda e l'ultima parte, parte terza, 24 e 25 marzo. Nel frattempo io ai primi di marzo debutterò tra l'altro anche con Il riformatore del mondo di Thomas Bernhard.
E ne parleremo allora in quell'occasione. Io ringrazio i nostri due ospiti per essere stati con noi, e a questo punto spero che il nostro pubblico abbia l'acquolina in bocca e stasera e domani partecipi a questa prima tappa di questo percorso davvero interessante di scoperta della città, di questa città straordinaria, fatta di chiariscuri, che è Napoli. Roberto Albin, grazie per essere stato con noi. Emanuele Santoro, grazie mille.
Grazie a voi.